Piacere sentirti, Antonio Gaito.
Ciao. Oh, ciao Antonio.
E insomma, Mario, parto subito io con la prima domanda. Un Napoli che si è messo in difficoltà da solo con la sconfitta al Bologna, ma riuscirà ad andare in Champions? O forse adesso subentra un po' di paura per l'obiettivo che sembrava quasi mai scontato, insomma, qualche settimana?
Eh beh, certo, un po' la vita se l'è complicata, questa trasferta che sembra tutta semplice, no? Perché Pisa mi pare che perda da 7 partite consecutive, le ultime 7, se non vado errato.
Sì.
E sai, ci sono quelle strane leggi dei grandi numeri che cominciano un attimino a far venire qualche inquietudine, diciamo così. Il Pisa gioca l'ultima partita davanti al poco pubblico prima di salutare la Serie A, il Napoli ha disperato bisogno di questi 3 punti, c'è tutta questa situazione molto io non so che termine utilizzare, scusatemi, ma questa roba delle partite che non si sa in che giorno giochi, no?
Mamma mia,
situazione tipicamente italiana.
Mi dispiace, ma dovrei usare dei termini che insomma metterebbero me e voi in condizioni quasi da querela di chi le subisce, ma insomma pensare che ci siano dirigenti oggi del calcio che sono questi che non che mettono un derby della capitale con tutte le problematiche che questa partita ha sempre trascinato con sé, la mettono esattamente durante gli internazionali di tennis che vedono ieri, io sono qui agli internazionali,
sì,
a seguirli, ieri c'erano 60.000 persone solo agli internazionali, solo per vedere il tennis.
Quindi un pubblico
pensare che
importante.
Tu dirigi uno dei principali sport italiani e riesci a dare al tuo algoritmo dei calendari un'indicazione così meravigliosa, cioè metti il derby della capitale esattamente quando c'è uno dei grandissimi eventi sportivi che si gioca a 5 metri di distanza, proprio letterali, io credo che è da internare questa gente, cioè sono matti, io non ho altre parole.
Sì, anche perché la data della finale si conosceva da mesi, da sempre praticamente, quindi
sì, però, ma non è solo una questione, Antonio, non è solo una questione della finale, perché è nella migliore delle ipotesi, ripeto, sto usando dei termini molto dolci, molto carini,
sì,
ma questa si tratta di ignoranza totale di cosa succede per uno degli eventi sportivi più importanti, che è diventato, ahimè, lo posso dire, superiore al calcio, perché il tennis ha già superato il calcio in tutti i parametri, l'ha superato dal punto di vista dei praticanti, l'ha superato dal punto di vista degli incassi, dal punto di vista delle organizzazioni internazionali che si fanno in questo paese. Basti pensare che noi praticamente italiani abbiamo le finali delle ATP Finals, praticamente le avremo per 7 anni consecutivi in Italia. Quindi ignorare tutto ciò, ignorare che c'è uno sport in una rapidissima ascesa con tanti giocatori e un pubblico di appassionati oramai che è diventato da pubblico d'elite a pubblico assolutamente più popolare del calcio, pensare che questa roba sia ristretta a un evento come la finale del singolare maschile che inizia alle ore 17 di domenica prossima, e pensare che tu puoi mettere tranquillamente il derby nella stessa giornata è da matti dalle gare, perché il tennis qui viene vissuto tutta la giornata fuori italico. Ci sono migliaia di persone che portano i loro bambini, i loro figli,
sì, sì,
amici a giocare sui campi dove si simula la partita, dove si gioca a pado, dove ci sono stand dove si vendono gadget, abbigliamento sportivo, dove ci sono spettacoli, eventi, cioè ignorare tutto questo è lunare, è una roba lunare, io non ho parole, ripeto.
Sì, in questo senso ha fatto bene Sarri a prendere posizione anche in maniera molto molto dura. Ora siamo forte. Attesa di questo ricorso al TAR. Vabbè, situazione italica, direi che fotografa bene il nostro paese. Mario, ti riporto alle
dinamiche. Mi riporti sì, perché chiaramente con questo anche chiari di luna. È normale che anche la data e il giorno in cui si disputa una partita comincia ad avere il proprio peso.
Certo. No, assolutamente sì. Mario, ecco, però ti riporto sul campo, ti riporto a Napoli Bologna che si è disputata ieri e ti chiedo, ma ti sei dato una spiegazione perché il Napoli dopo il 2-2 si è praticamente spento, è andato in off anche avendo la possibilità di vincere la partita, c'era tutto un tempo e invece magari Antonio Conte clamorosamente ha detto ok, adesso cerchiamo assolutamente di non perderla perché non so se posso vincerla.
Guarda, io la partita l'ho vista, l'ho detto insomma anche a vice collega, l'ho vista chiaramente in un orario diciamo come le streghe, da mezzanotte, perché chiaramente vedendo, stando qui, l'ho vista dopo, l'ho vista al risultato acquisito. Vedere un evento sportivo al risultato acquisito può sembrare fondamentalmente un esercizio inutile, oltre che masochistico, però mi ha consentito un po' di vedere questa gara con un filtro diverso. Io non, ripeto, conoscevo il risultato ma non conoscevo nulla della partita, l'ho vista tardissima, notte fonda praticamente. Certo. Però ho visto una squadra confusa al massimo nel primo tempo, con posizioni anche in campo non condivisibili, le linee difensive che non sono mai state rispettate come tali. Ho visto un centrocampo estremamente fragile con Lobotka che stavolta praticamente non pervenuto, non ho visto anche una grande partita di McTominay tranne il colpo di testa, quello del primo tempo, no? Che ha sfiorato la prima segnatura, ma per il resto non una partita indimenticabile diciamo di McTominay. Benino secondo me è una buona gara invece dei due ragazzi brasiliani che secondo me non si sono comportati affatto male, però complessivamente il Napoli è stata una squadra piuttosto fuori registro per una gara che invece poteva darti in anticipo la qualificazione matematica in Champions e magari anche il secondo posto quasi certo.
Sì, sempre un po' a sprazzi, no? Poche fiammate individuali, inizio secondo tempo. Poi sul 2-2 non ha più spinto come faceva prima del gol del pareggio. E poi Mario, il Bologna comunque, che se ne dica, il Napoli non ci ha più provato. Il Bologna al 90esimo porta 6 giocatori, ho contato, in area di rigore.
Sì, ma sono quelle carte. Devo dire che anche il Bologna del secondo tempo è stato una squadra sorniona, no? In effetti sembrava quasi che le due squadre non volessero assolutamente fare nient'altro e attendere il fischio finale, ma è evidente che nei minuti finali quell'iniziativa di Rowe comunque, sai, il Bologna alla fine detto, ma noi che ci perdiamo a andare in area di rigore del Napoli, quando ho trovato un Milinkovic-Savic inguardabile dal punto di vista proprio dell'esercizio stilistico, no, del termine, cioè un portiere ci avrà pure i piedi buoni, ma ragazzi, ma questo non para praticamente mai, cioè respinge in area di rigore quel pallone, che penso che non c'è nessuna scuola calcio e credo che ne abbiate parlato con qualcuno, io non faccio l'allenatore.
Sì, tu sei lì a seguire il tennis e lì più è pallavolo, no? Mi sembra alzato per chi schiacciava.
Sì, ma una pallavolo brutta però, perché non è nemmeno un bel gesto atletico di pallavolo, ma sta di fatto che da solo condanna il Napoli comunque dopo una gara non bellissima, una gara insomma molto così e così, condanna il Napoli alla palpitazione di cuore. Poi se mi chiedi che cosa vedo io a Pisa, io vedo in questo momento un pavimento bagnato, no? Con quelle cose tipo con i cartelli che c'è, attenzione scivoloso.
Il cartello però c'è.
È un pavimento scivoloso quello di Pisa. Ora, di fronte a un pavimento scivoloso non è detto che tu, usando un po' di attenzione, no? guardando bene dove metti i piedi, quindi stando concentrato non è detto che tu non possa attraversare il pavimento e quindi magari non ti fai male e va tutto bene, no? Nella maggioranza dei casi, ma appunto ci cioè, devi mettere la testa, devi stare attento, devi vedere dove metti i piedi, devi fare una partita concentrata, pensando che quello non è il Pisa che perde la 7 partite consecutive ed è già retrocesso, ma è un avversario che ti può far male. Quindi solo se il Napoli andrà con un piglio, uno spirito molto diverso, allora questa inquietudine attuale che è giusto avere verrà spazzata via, perché chiaramente con i 3 punti di Pisa sei in Champions quantomeno, e poi te la giochi all'ultima per capire se sarai secondo oppure no, insomma. Però insomma, mi diventa un po' una questione di lana caprina.
Mario, invece un'ultima, che ti aspetti poi per quanto riguarda più ad ampio raggio il futuro? Perché chiaro, c'è un terzo anno molto oneroso, la decisione dipende, mi pare di capire, unicamente da Antonio Conte.
Se vuoi il mio parere proprio, diciamo come... insomma, come si annusa quest'area? Io l'anno
cosa auspichi tu e cosa ti aspetti accada?
L'anno scorso ero tra quelli che praticava e predicava un po' di sana tranquillità nel pensare che la decisione di Conte post scudetto, qualora fosse arrivata chiaramente lo scudetto, perché non si sapeva fino alla fine, ma qualora fosse arrivato, insomma, poteva anche non essere quella già pronosticata da tutti, no? Conte per il 99% stava già alla Juve o stava da un'altra parte, o aveva già, insomma, pensato che comunque dovunque, ma non a Napoli. Invece, come abbiamo potuto vedere, è successo esattamente il contrario. Ora, però decideva lui, no?
Certo,
decideva
certo,
lui.
Certo.
Qui ho l'impressione che non decide lui.
Ha perso centralità, certo.
Sì, qui ho l'impressione che anche le parole che poi ho visto dopo la partita e letto anche della conferenza stampa successiva, mi sembra che denunciano invece una voglia di restare a Napoli, perché se lui dice vabbè poi adesso non cambiamo modulo, no? Perché non è giusto farlo nelle ultime due, ma poi l'anno prossimo
l'anno prossimo Dio vede e provvede, si vede.
Esatto, e allora pensi di essere tu a finire il lavoro, no? Pensi di essere tu il dipendente che vuole finire il lavoro,
certo.
Qui invece abbiamo un datore di lavoro, il tuo proprietario momentaneo, il tuo pagatore, insomma, chiamiamolo come vogliamo, il presidente della Vendici, che ho l'impressione che stavolta proprio contento del lavoro fatto non è. C'ha tante domande a cui vorrebbe avere risposte, perché il Napoli prende sistematicamente gol quest'anno, perché è rimasto uguale all'anno scorso più o meno come gol segnati, solo che l'anno scorso appunto ne subiva pochissimi e allora si è arrivati a questo epilogo clamoroso dello scudetto dell'ultima giornata. Perché gioca fondamentalmente abbastanza male, pur avendo speso oltre 250 milioni al mercato, perché accadono 40 e passa infortuni in una sola stagione, insomma, i perché ci stanno,
tanti,
sono tantissimi,
e ho l'impressione che stavolta è appunto il datore di lavoro De Laurentiis che deve valutare se il suo dipendente principale Antonio Conte è in grado di portare a termine il lavoro pattuito, il contratto pattuito, oppure se è necessario dare una spinta diversa a questa situazione che si chiama Napoli e Napoli vincente magari.
Vedremo cosa accadrà diciamo in queste settimane, caro Mario Fabbroni, ma noi davvero ti ringraziamo tantissimo.
Grazie
per
Mario, un
oggi.
Abbraccio.
Oh, grazie a voi e buona prosecuzione.
E goditi Sinner, lì, che aspettate.
Sì, lo sapete che, già... che sta avvenendo, diciamo.
Grazie ciao, mille, ciao, Mario.
Anche lui ha un lavoro da portare a termine.
Esatto, assolutamente. Speriamo anche in Sinner, e ringraziamo ancora Mario Fabbroni. Facciamo così, direttore, noi siamo in chiusura qua su Napoli Talk, però
ultima carrellata di messaggi, così recuperiamo.
Facciamo che ne leggiamo giusto venente qualcuno, ma non devono lasciarci i nostri radioascoltatori, perché adesso poi arriveremo con Napoli nel mondo.